ci introduciamo quindi alla Quaresima con uno sguardo lungo fino alla Pasqua, però fermandoci a quello che ci suggeriscono le letture della prima domenica di Quaresima, in particolare il Vangelo. Questa prima domenica di Quaresima in realtà originariamente non faceva parte della Quaresima, si chiama Domenica in capite quadragesime, cioè all'inizio, ma era un po' fuori della Quaresima propriamente detta, tanto è vero che era una domenica festiva e non quaresimale, con colore liturgico bianco e non viola, e addirittura ricca di numerosi alleluia durante la liturgia. Questo fa cogliere, questa osservazione fa cogliere l'indole delle quattro centrali domeniche, seconda, terza, quarta e quinta, che hanno invece un forte carattere battesimale, una memoria continua del battesimo, un percorso battesimale, come i rispettivi sabati che le precedono, all'interno del lungo itinerario di catechesi, di preparazione al battesimo dei catecumeni di una volta, che poi arrivavano alla notte pasquale e ricevevano i sacramenti dell'iniziazione cristiana. In queste quattro centrali domeniche, che sono quelle veramente quaresimali, ci sono gli incontri famosi con Gesù. La prima volta, la seconda domenica, c'è l'incontro con la donna samaritana. Poi, nella domenica di Abramo, ci sono i rappresentanti del popolo ebraico che incontrano Gesù, o si scontrano con Gesù. Nella domenica successiva il cieco nato incontra Gesù e nella quinta c'è l'amico Lazzaro morto e le due sorelle Marta e Maria che incontrano Gesù, Giovanni 11. Questi incontri quaresimali ci fanno pedagogicamente, lentamente conoscere chi è Gesù. Chi è quell'uomo chiamato Gesù, come dice il cieco nato nel Vangelo che ne parla? Però paradossalmente il primo incontro che fa Gesù è col diavolo, è giustamente fuori da questo percorso, è col diavolo e questo ci fa cogliere come in questo cammino si va dall'abisso del male, incontro col demonio, con Satana in persona, quindi dall'abisso del male attraverso tutto questo percorso di incontro con Gesù, di conoscenza di lui, di crescita nella fede, fino alla pienezza della salvezza nella Pasqua, quindi diciamo che si cammina dalle tenebre alla luce in Quaresima. E vorrei notare questo, che è lo Spirito Santo, lo Spirito del Padre, che scaccia, dice il Vangelo letteralmente in greco, Gesù nel deserto per incontrare il diavolo. Vorrei leggere il brano che ci interessa, però facendolo precedere dall'ultimo pezzetto del brano relativo al battesimo di Gesù da parte di Giovanni Battista, perché è subito prima. Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui ed ecco una voce dal cielo che diceva: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio, e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti: ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: sta scritto anche: non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo, e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e disse: Tutte queste cose io ti darò, se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Allora Gesù gli rispose, vattene Satana, sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Questa lettura, unita al brano precedente, ci fa cogliere proprio il fatto che lo Spirito, appena testifica che questo è il Messia, il Figlio di Dio, lo manda nel deserto per l'incontro col diavolo. E poi, nel Vangelo di Marco, si coglie proprio questa subitaneità della cosa, e subito lo scacciò nel deserto. Il Vangelo di Marco è molto sintetico, quindi passiamo da Matteo, che abbiamo letto, a Marco per un attimo, e è molto interessante però, perché questo lungo racconto ce lo dice in un versetto solo, in cui dice: ed egli, Gesù, stava nel deserto 40 giorni, tentato da Satana, ed egli stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Questa è la traduzione letterale dal greco. Non così lo leggiamo di solito, proprio precisamente. Ma in questa frase ci sono due frasi simili che si bilanciano l'una con l'altra. Ed egli stava, nel deserto 40 giorni, con le fiere, tentato da Satana, e gli angeli lo servivano. Vedete che c'è un parallelismo? E la cosa grande di questo versetto è che Gesù non dice una parola, però egli stava, fa la cosa essenziale, lui è, Dio è, io sono colui che sono, egli stava, è tutto qui, è l'atto più essenziale, quello di essere. Poi non risponde proprio, ma dà la risposta più profonda, quella ontologica, in quanto non risponde con la parola, ma essendo lui stesso la parola, fatta carne. Usciamo adesso di nuovo da Marco e torniamo al nostro percorso con sotto lo sguardo il Vangelo di Matteo. Che cosa ci dice la lettura del Vangelo che abbiamo fatto? Ci suggerisce innanzitutto che il demonio è astuto, come già dalla Genesi, no? La parola ci dice, è la più astuta di tutte le bestie. È astuto, usa le nostre stesse difese per rivolgerle contro di noi, e lui può aggredirci con qualsiasi arma, che però in origine e nella sua verità è quasi sempre un dono datoci da Dio per il bene. In questo caso, con Gesù, usa la parola di Dio, che è un dono, per tentare colui che è la parola stessa fatta carne, appunto, la parola di Dio in persona. Satana è anche un grande conoscitore della scrittura, diciamo che è un biblista, conosce la parola di Dio come solo un arcangelo può conoscerla. Però la usa in maniera perversa, perché lui è perverso, e fa di tutto perché il testo della Bibbia, il testo della parola, si riporti a sé e non conduca l'ascoltatore all'altro, a Dio, all'incontro con Cristo. Fa di tutto perché la lettera resti lettera morta, usa del verbo scritto per perdere il verbo vivente. Anche qui fa così, si rifà alla parola, dice sta scritto, per perdere Gesù che è il verbo vivente. Quindi il suo è un sapere erudito, ma è dissociato dalla vita, è menzognero. Lui è un appassionato di parola, però è in fuga davanti al verbo incarnato, non lo vuole assolutamente. Non gli vuole permettere di percorrere il disegno del Padre. E Matteo in questo senso ci avverte, guardate che l'uso della Bibbia è demoniaco se non lo si fa nell'amore che è Dio e nella misericordia divina. Satana, dicevamo, è un grande conoscitore della Bibbia ed è un grande pedagogo, è un grande maestro. Egli si adatta sempre a ciò che dice il suo allievo, per poi ripartire da lì e rilanciare. Infatti, nel brano, alla prima tentazione, Gesù risponde: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, eccetera, e il diavolo riparte da lì. Gettati giù, sta scritto infatti. Come dire, tengo conto di quello che tu dici, adesso riparto da qua. E Gesù risponde, sta scritto anche, ancora, usando un avverbio greco palin, ma è proprio da lì che riparte l'azione del diavolo. Palin, ancora, il diavolo lo portò sopra un monte. Alla fine allora Gesù gli rispose, allora, vattene Satana. Allora il diavolo lo lasciò. Quindi riparte sempre da ciò che Gesù dice o fa, dalla sua posizione, per riaggredire. Restando in questo primo momento, faccio notare che Satana non pronuncia all'inizio parole della Bibbia, ma fa leva su una legge che Dio dalla creazione ha scritto nell'uomo, la natura, fa leva su qualcosa della nostra natura all'inizio. Con Gesù fa leva sulla fame, che è una cosa normale che Dio ci ha dato come stimolo per poi mangiare. Quindi cerca di sollecitare la nostra natura a ribellarsi contro il Creatore. Inizia sempre con una piccola tentazione, quindi, e gli chiede a Gesù: fai un piccolo miracolo, non c'è niente di male a trasformare in un deserto il pane in pane qualche sasso, puoi tornare più presto a predicare, così. E San Tommaso d'Aquino infatti commenta questo brano dicendo proprio questo, che il nemico, quando vuole tentarci, parte con un piccolo suggerimento. Comincia sempre col suggerire peccati lievi per condurre poi lentamente ai peccati più gravi, alla ribellione più totale a Dio. E in questo caso, appunto, prima questa cosa da poco, trasformare sassi in pane che sembra quasi una cosa buona. Poi la cupidigia di possedere tutti i regni della terra e poi la vanagloria. L'orgoglio di essere il figlio di Dio che va portato sulle ali degli angeli. E inoltre Satana conosce anche, oltre a conoscere bene la scrittura, conosce bene anche l'uomo e può quindi sedurlo, condurlo, prendendolo per mano. Aiutata da uno studioso, ho trovato che noi traduciamo lo condusse con sé, lo portò con sé, ma in realtà il verbo usato è molto inquietante. È un verbo greco, originariamente il verbo originario è lambano, diciamo, usato in maniera tale che vuol dire prendere con sé. Quindi in realtà Satana prende con sé Gesù, ma questo stesso verbo è usato pochi capitoli prima da Matteo, quando, non so se ricordate, che l'arcangelo parla in sogno a Giuseppe e gli dice: non temere di prendere con te Maria tua sposa, prendere con te. E qui vuol dire che la prende come sposa in un'unione d'amore. Lo stesso verbo dice che il diavolo prende con sé, quasi a fare una parodia dell'amore nuziale, no? Prende con sé la carne del verbo di Dio, il Dio fatto carne. E lo stesso verbo lo usa San Giovanni all'inizio del suo Vangelo, quando dice, la frase che citiamo sempre, la luce splende nelle tenebre, e e le tenebre non l'hanno accolta, qualche traduzione dice, altre traduzioni dicono non l'hanno sopraffatta, non l'hanno vinta. Questa ultima dice non l'hanno vinta, ma è lo stesso verbo. Questo significa che è lo stesso mistero, infatti. Satana ghermisce Gesù per portarlo su in alto sul pinnacolo del Tempio. E Giovanni ci dice, Gesù è andato a splendere nel profondo delle tenebre, ma le tenebre non l'hanno potuto ghermire, non l'hanno potuto trattenere, non l'hanno potuto vincere, non l'hanno potuto prendere, non ne hanno potuto fare preda. In questo passo sembra che Satana voglia prendere, far preda di Gesù, no? È una cosa orrenda. E ho trovato un brano di un domenicano del secolo passato, che si chiama Chardon, che vi leggo perché dice in maniera molto forte questa cosa terribile, che noi traduciamo in maniera un pochino addolcita, no? La portò con sé. Dice, Gesù si lascia avvicinare nel deserto da Satana, che usa le sue mani sacrileghe per abbracciare la sua sacra maestà, stringerla al suo petto, tenerla nelle sue braccia, con l'obiettivo di portarla in cima al tempio, sulla vetta della montagna. Gesù è nelle mani di Satana, chi l'avrebbe mai creduto possibile? È stretto al suo petto, chi non ne prova orrore? Che sia da lui abbracciato non è qualcosa che incute timore? Che ne faccia ciò che vuole, non lo si riesce quasi a credere. Che Gesù lo subisca, che lo consenta, che sia condiscendente e che così facendo si adatti esattamente alla volontà di questo mostro infernale, sarebbe del tutto incredibile se l'impossibilità potesse trovar posto tra gli oggetti della fede. Chi cita questo brano dice, il credente si stupisce di questo permesso che Dio accorda, lasciando che il diavolo si spinga fino a questo abbraccio. Può addirittura esserne spaventato, ma il superamento di questo spavento è la via per una pace imperscrutabile, già che, e questo è importante, l'abbraccio in questione ci mostra che non vi è nulla di orribile, neppure l'abbraccio con Satana, al quale il Salvatore non si sia abbassato, di modo che perfino nella nostra notte più nera brilli nascosta e sempre la sua luce inviolata. Ha accettato di arrivare all'abisso, di essere abbracciato da Satana per essere con noi in qualunque male possiamo incappare. Questa era un po' una parentesi, ma ci tenevo perché è una cosa molto originale anche come intuizione. E poi appunto dicevo, no, che Satana può, conoscendo l'uomo, può sedurlo, può condurlo, può prenderlo per mano e portarlo dove vuole. In questo caso si dice lo conduce a Gesù, lo conduce in alto, in Luca 4,5, oppure nel Vangelo che abbiamo letto, sul pinnacolo del Tempio, Matteo 4,5, su un monte altissimo, Matteo 4,8. Notiamo che sono nel deserto, lo conduce in alto su un monte e lo porta sul pinnacolo del Tempio. Sono tre luoghi santi della rivelazione biblica, il deserto, il Tempio e la montagna. Quindi sono tre luoghi tradizionali della rivelazione. E qui si vede l'essere proprio menzogna e scimmia di Dio, come dicevano i padri di Satana. Imita Dio ma rovescia nel male il bene. Sembra che Satana voglia imitare Dio fino a fare dei luoghi delle epifanie di Dio, dove Dio si mostra, i luoghi delle epifanie proprie, dove si mostra Lui. Il male, fatta persona. Faccio degli esempi, ma Betlemme è il luogo della nascita di Gesù e Satana lo fa diventare il luogo della strage degli innocenti. Gerusalemme è la città santa per eccellenza e Satana lo fa diventare il luogo dove il giusto viene condotto a morte. Così pure il popolo liberato dall'Egitto, dalla schiavitù. Questa è un'epifania di Dio, Dio si rivela nella storia, E però il popolo per questa liberazione inorgoglisce e si ribella a Dio nel deserto. Quindi Satana stravolge i luoghi dove c'è la santità di Dio, cerca di stravolgerli, questa è la sua mossa. Combatte Dio con i suoi stessi doni, come del resto ha fatto fin da quando è stato creato da Dio, perché lui era l'angelo capo, era il più bello degli angeli, la creatura più eccellente, e questo l'ha portato a insuperbirsi e a ribellarsi, cercando non più di riceversi come dono da Dio, ma di raggiungere una sua autonomia da Dio, ma usa della sua eccellenza per depravarsi a questo punto. Si chiamava Lucifero, cioè portatore di luce, e diventa il principe delle tenebre, come lo chiama Gesù. E a questo spinge anche l'uomo. Dove più grande è il dono di Dio, lì è più grande il rischio di insuperbirsene e quindi poi alla fine di ribellarsi a Dio con i suoi stessi doni. La dannazione quindi paradossalmente è possibile proprio là dove c'è la benedizione. C'è una frase di Ezechiele 9, 5, 6 dove Dio ordina agli angeli di castigare il suo popolo e l'ordine dice all'inizio: cominciate dal mio santuario, cioè dal luogo più santo, dove più grande è il tradimento, il peccato. Riuscite a seguirmi? Ecco, le tre tentazioni del diavolo a Gesù riassumono l'intero dramma dell'umanità. Anche questa è una cosa importante, perché lì si condensa tutto il male del mondo e di tutti i secoli. È come se Gesù lì dovesse fronteggiare tutto il male che esiste, e in questo senso anticipano il mistero della croce, perché lì Gesù porterà il male di tutto il mondo, il male di tutti gli uomini, per redimerlo, assumerà su di sé il nostro peccato. Il diavolo, nell'episodio delle tentazioni, riesce a consumare completamente ogni tentativo di seduzione. E sono il suo capolavoro queste tre tentazioni. Dopo, nel corso della storia, noi uomini le vivremo parzialmente in piccoli o grandi peccati, ma mai condensato tutto insieme il male, così come è stato per Gesù. Salto qualche cosa. Noto ancora che queste tentazioni di Satana coincidono con quelle richieste che noi facciamo nel Padre nostro, però le rovesciano. L'operazione diabolica della tentazione nel deserto è esattamente il negativo della preghiera che Gesù ci ha insegnato. E anche questo dice questa abitudine di Satana, questo vizio di Satana di stravolgere tutto per il male, no? Al male. Satana parte, rivolgendosi a Gesù, con una frase ipotetica: se sei figlio di Dio. In realtà, Satana, dopo il battesimo di Gesù, essendo un arcangelo e avendo un'intelligenza molto più grande degli uomini, sapeva che questo era il Messia, l'ha saputo con certezza, però non era certo che fosse il figlio di Dio fatto uomo. E questa cosa è rimasta per lui un dubbio fino alla fine. Infatti, se non avesse avuto questo dubbio, non avrebbe rischiato di condurre Gesù fino alla croce, fino alla morte, pensando di vincerlo. Avrebbe saputo che sarebbe stato vinto dal figlio di Dio. Ha tentato, ha boccato all'amo, ingoiandolo al punto da farsi paradossalmente lui stesso strumento di redenzione per noi uomini e di essere vinto per colpa di se medesimo. Questo lo dice anche Sant'Ambrogio nel suo inno della Pasqua, che la morte ha ingoiato la vita e è rimasta imbrogliata perché la vita ha ucciso la morte. Questo se sei figlio di Dio, in realtà dice il dubbio di Satana e dice che lui cerca di fare in modo che questo comunque non sia più il figlio di Dio, cerca di indurlo appunto nella tentazione di rinnegare la sua dipendenza e la sua filiale obbedienza al padre. Vuole che lui non sia il figlio di Dio e smaschera questa domanda falsa se sei il figlio di Dio soltanto alla fine, quando gli dice, non gli dice più se sei il figlio di Dio, gli dice ti darò tutti questi regni se tu li adori, quindi adorami. Nasconde il malefico gioco fino all'ultima tentazione. Tutte queste cose io ti darò se prostrandoti mi adorerai. Qui Satana non può più simulare, non riesce più a simulare, e gli dice chiaramente: se vuoi adora il diavolo. Il diavolo si smaschera, ma in questo momento vuole fare l'ultimo tentativo di condurre Gesù alla ribellione, che sarebbe stata poi la perdizione di tutti noi. Satana ha un suo progetto, vuole proporre una salvezza surrogata, finta, vuole aprire una strada a un altro messianismo che non è quello di Gesù e non è quello del Padre. Vuole sbarrare la via, che è Gesù stesso, io sono la via, tracciando una strada di felicità prettamente terrestre, facile e comoda. In questo senso vuole condurre ad una avveramento del regno di Dio, dove però in realtà il Signore, il principe, è lui, il principe del mondo. E Simone Weil dice che l'inferno è credersi per errore in paradiso. Sono quei paradisi artificiali che noi abbiamo tante volte costruito con le nostre mani nella storia, paradisi come possono essere i grandi poteri del mondo, no? Che sono sempre partiti con una promessa di bene, no? L'uguaglianza tra tutti, oppure il benessere per tutti, ma in realtà sono paradisi finti, costruiti da noi, che siamo superbi, vuoti, e la storia ha sempre smascherato che le promesse non si sono compiute, ha sempre smascherato la falsità di questi paradisi finti. Satana sa perfettamente invece qual è la missione vera di Gesù e della Chiesa, e allora si sforza di deviarla, di cambiarla, di ridurla nella logica della sua menzogna. Queste tre tentazioni sono presenti anche nella storia di tutta la Chiesa e nella storia nostra, e di solito si presentano con un'apparenza di bene. Ma Gesù, di fronte a quest'ultimo tentativo del demonio, risponde in maniera brusca: vattene Satana. Non accetta più assolutamente dialogo, al contrario di Eva, che tentata all'inizio dal serpente entra in colloquio col serpente, piano piano si lascia condurre da lui nella falsità, nella menzogna. Invece Gesù blocca, lo scaccia proprio, e questa è l'unica buona risposta al maligno. Gesù vuole restare fedele, decide di restare fedele alla missione di essere l'amore disarmato del Padre, e non accetta questo messianismo di potenza, di gloria che gli veniva facilmente proposto dal diavolo. Nella povertà si annuncia il regno di Dio, non con una potenza. Gesù e la Chiesa hanno dal Padre la missione di portare l'amore vero e la salvezza dal male, incontrare i più piccoli, porgere di nuovo il volto allo schiaffo, distendere ancora le mani se l'uomo le vuole ancora trafiggere, offrirsi indifesi al rischio di un abbraccio che può tradirci e ucciderci. La risposta di Gesù a Satana è un no allo spirito mondano che aggioga la carne e lo spirito dell'uomo anche nell'apparenza della fede, della preghiera, della carità. Satana è furbo, non ci propone di far qualcosa di brutto, ci propone di vivere magari la fede, la preghiera e la carità in apparenza, ma in realtà sotto la sua menzogna. Quindi la risposta di Gesù è un no a questo spirito mondano. E quindi per noi rimane soltanto il povero e sfigurato crocifisso, che è la carne del Verbo di Dio nello Spirito Santo del Padre. Egli è l'unico vincitore del diavolo, il solo vittorioso sul maligno e su tutte le sue tentazioni e seduzioni. In Lui e con Lui possiamo stare di fronte a Satana con la certa speranza di essere salvati. E questo, tornando all'inizio, può essere il cammino della Quaresima. Sapere che Satana ci tenta, ma sapere soprattutto che Satana esiste ed è l'angelo ribelle che vuole trascinarci nella sua ribellione. Sapere che si parte da questo incontro per poi incontrare lentamente Gesù, conoscerlo sempre di più, abbandonarsi sempre di più alla sua amicizia, fino ad arrivare alla gloria luminosa della Pasqua, dove saremo appunto redenti, salvati definitivamente dalla morte e dal potere del demonio.
Grazie.
Sì. Purtroppo ho fatto un po' di confusione perché il tempo vola, bisogna andare al vespro. E quindi ho dovuto saltare quelle cose e ho fatto male. Ecco, se riuscite a ricordarvi anche solo qualcosina ci ripensate. Così pensate anche a me, dite una preghiera anche per me. Grazie. Adesso andiamo sul vespro.